105.250 Blackout, cominciamo con la prima diretta di oggi, la facciamo in compagnia di Luca del coordinamento macchinisti cargo. Buonasera Luca.
Buonasera e grazie per ospitare il coordinamento macchinisti cargo.
È sempre un piacere ospitarvi, l'organizzazione dal basso dei lavoratori, soprattutto maggior parte immagino di gran lunga macchinisti. Non entreremo questa volta nelle vostre avventure di lotta, in cui ci molte volte insomma vi diamo spazio, ma ti abbiamo chiamato perché la sensibilità di un macchinista rispetto alla gravissima strage di Brandizzo poteva darci una mano un po' a ricostruire la scena del crimine attraverso una serie di questioni che col capitalismo hanno a che fare, insomma, senza anticipare niente o anticipando tutto, insomma. Infatti vi ricordo che poco prima della mezzanotte del 30 agosto di quest'anno 2023, cioè qualche giorno fa, 5 operai della manutenzione ferroviaria dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli sono stati travolti e uccisi da un treno in transito. E qui insomma si è susseguito il copione di sempre, una raffica di banalità e scemenze amplificate sui media, comunicati fotocopia, sciopero poco più che simbolico da parte dei sindacati concertativi, solo 4 ore, manco 5, quanto insomma, manco un'ora morto, insomma, detto insomma, molto crudamente. Lacrime di coccodrillo, diffusione di notizie senza alcun fondamento razionale, motivato solo da cause confuse. Un po' insomma, l'errore umano, tutte queste speculazioni in cui noi lasciano il tempo che trovano e noi non siamo molto d'accordo. Infatti nel caso di Brandizzo è evidente che sia avvenuto un grave cortocircuito delle procedure che regolano la comunicazione tra il gestore infrastrutturale Rete Ferroviaria Italiana, RFI, e il cantiere. Ma inizio dalla prima domanda, per non dire tutto nella premessa, insomma. Luca, raccontaci un po' da macchinista, cominciamo dai meccanismi, giusto perché la cronaca ha cavalcato molto su questo. Quindi cominciamo a smorzare, come ho detto in premessa, questi comunicati fotocopie, queste robe che insomma i media mainstream non sapevano veramente come giustificare questa strage e non attribuire a chi di dovere, quindi si sono menati sul tecnicismo e noi a questo punto sfatiamo questo tecnicismo. Sulle linee ci doveva essere un blocco, ci doveva essere qualche sistema di controllo. Cosa è andato storto dal punto di vista tecnico, dal tuo punto di vista?
Allora, diciamo subito, quando c'è una tragedia sono più fattori che non vanno per il verso giusto. E allora, adesso sono tutti alla ricerca del mostro da mettere in prima pagina.
Esatto.
Serve l'errore umano per giustificare una tragedia. E tutti sono alla ricerca, diventati tutti tecnici della ferrovia, tutti sanno che se non c'era il nulla osta non si poteva andare sui binari. In realtà le colpe è di un sistema creato negli ultimi 20 anni ormai in Italia, che si chiamano appalti e subappalti. Un sistema dove il personale che viene preso dalle ditte è personale che si trova ad abbassare i costi con il blocchetto delle scatole, degli appalti, dei subappalti, della scatola dentro la scatola, per arrivare all'ultimo operatore che poi viene schiacciato. In questo caso purtroppo è stato schiacciato veramente, non solo metaforicamente, perché stiamo parlando di 5 lavoratori morti sui binari. Perché sono morti? Io, sulle cause tecniche, io premesso che non sappiamo i fatti precisi come sono successi, però diciamo che se tutte le cose andavano come dovevano andare non può succedere, ecco, diciamolo subito.
Quindi le cause tecniche lasciano il tempo che trovano, insomma.
Ma le cause tecniche lasciano il tempo che trovano, perché non possiamo pensare che nel 2023 ci sia l'errore umano e muoiono 5 persone sui binari. C'è la tecnologia giusta per evitare queste cose. Ci dobbiamo chiedere perché non viene applicata la tecnologia, ci dobbiamo chiedere perché una ditta è spinta ad iniziare prima i lavori che arrivi l'interruzione, perché ha un lasso di tempo brevissimo per fare quell'interruzione, per sistemare quello scambio, quel binario, e quindi è costretta a lavorare in tempi strettissimi, e quindi magari mette a rischio anche la sicurezza, perché poi tutti adesso stanno mettendo in prima pagina il responsabile della sicurezza, che poi era sul binario con i 5 ragazzi, perché 2 si sono salvati, erano 7 sui binari, 2 si sono salvati. Ma sui binari erano in 7, quindi anche quello che ha dato l'ordine di andare sui binari era anche lui sui binari. Quindi non penso che sia un pasto.
Esatto.
Piuttosto ci dobbiamo chiedere perché quel sistema, come ho sentito invece dalle interviste molto più interessanti degli operai che hanno lavorato in quell'azienda, dove dicevano che quel sistema è consuetudine. iniziare prima, perché poi non c'è tempo per finire i lavori, è una consuetudine. E la mia domanda è: chi deve vigilare su questi lavoratori? Io non credo che, se è consuetudine, vuol dire che è stato fatto più volte, vuol dire che avviene spesso, non può essere che nessuno sa niente. Poi certo, è facile lavarsi le mani col dire RFI, dire se non hai il nulla osta non dovevi stare sui binari. Questo è il solito giochetto poi a scaricare, già, dove le regole ci sono, però non vengono rispettate, perché è più importante far camminare i treni, non far ritardare il treno, far ridurre l'interruzione al minimo possibile, perché i treni devono camminare. Allora chiudiamo un occhio se magari qualche regola viene infranta, fin quando non succede niente. Nel momento in cui succede qualcosa, però, vogliamo il colpevole da sbattere in prima pagina. Ecco, questo
sì, per far continuare a funzionare tutto così come funziona adesso. Già.
Certo, perché poi non ci dimentichiamo che nel 2020 il treno a Lodi, l'Eurostar che deraglia, era sempre un problema dei lavori sulla linea. Anche lì andiamo presto, chiudiamo l'interruzione, c'è il primo treno che parte, poi cerchiamo anche lì come l'abbiamo risolta, anche lì. L'errore umano, sempre l'errore umano l'abbiamo risolta. Cioè, noi continuiamo a giustificare queste cose con gli errori umani. Noi siamo in un paese dove al primo posto in Europa sui morti sul lavoro. Allora, di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare dell'errore umano? L'errore umano è quando tu costringi dei lavoratori a lavorare ad orari assurdi. Quello era l'errore umano. Ci sono questi lavoratori delle interviste che dicono che potrebbero fare due notti a settimana, ma in realtà i lavori ormai in ferrovia si fanno quasi sempre di notte, perché le tracce di giorno sono talmente strette, cioè, per dirla tutta, RFI ha venduto le tracce, quindi di giorno devono camminare i treni. Le interruzioni le facciamo solo di notte, in un lasso di tempo molto stretto, perché poi c'è l'ultimo di sera che passa, il primo di mattina che deve partire, alla fine è pochissimo tempo per fare quel lavoro. E quindi poi si rischia la vita dei lavoratori, ma sempre con un giochetto di scatole cinesi, di appalti e subappalti, di lavoratori non qualificati che magari vanno sui binari, che alcuni hanno detto che avevano firmato il certificato di sicurezza, ma il corso sulla sicurezza non l'avevano mai fatto. Ecco, queste cose chi le deve controllare? Oggi c'era un'audizione al Senato dei nostri cari confederali, insieme al Ministero dei Trasporti, che parlavano della sicurezza del lavoro e del disastro, della strage di Brandizzo, che è una strage, non è un disastro. E ci parlavano di orari di lavoro di questi lavoratori, ma sono gli stessi che hanno firmato gli orari di lavoratori, di contratti pessimi per i lavoratori della ferrovia. Questa gente che si limita poi al solito scioperetto, come dicevi tu, di 4 ore dopo ogni morte, ogni strage. Cioè, noi lavoratori ne abbiamo le tasche piene di questi scioperi di facciata di 4 ore, il solito sciopero da 4 ore, è indegno per 5 lavoratori morti. È indegno uno sciopero di 4 ore per 5 lavoratori morti. Ecco, queste sono le cose che si vogliono. Non vogliono affrontare la sicurezza. Ci sono i responsabili della quei pochi che si occupano di sicurezza in ferrovia. Gli RLS che fanno il loro lavoro, quei pochi, vengono tartassati dall'azienda e vengono sempre minacciati. Allora, la sicurezza come la si vuole fare? La sicurezza ha un costo. Allora, o ci mettiamo in testa che la sicurezza ha un costo e non può essere sottopagata, non può essere appaltata, subappaltata, oppure poi è inutile che ci scandalizziamo dei disastri, perché poi ci scandalizziamo perché poi ci sono 5 morti. Se c'era un morto, se c'erano i feriti, nessuno diceva niente. Ecco, quella è la mia domanda poi. Perché poi ci sono pure gli infortuni sul lavoro, ma nessuno dice niente.
Ciao, mi inserisco anch'io. Tra l'altro, avevo letto effettivamente che, come sempre, come dire, anche giustamente, fa notizia il morto, però non ha fatto notizia tutti i feriti che ci sono stati in questi ultimi mesi, proprio sempre per le stesse dinamiche. Quindi, appunto, vuol dire che la situazione era già rischiosa prima a livello nazionale, perché non erano incidenti che capitavano solo qua in Piemonte o solo con quella determinata ditta. Quindi, appunto, fa capire quanto il problema fosse strutturale. Tra l'altro, riallacciandomi a quello che dicevi rispetto a chi si occupa della sicurezza, mi viene in mente, andando a pescare appunto, diciamo, dall'archivio delle interviste fatte appunto in questa trasmissione, ricordo mesi se non anni fa un'intervista che facemmo a un lavoratore delle ferrovie a Cosenza, che praticamente era stato licenziato proprio perché aveva semplicemente fatto il suo lavoro e segnalato un problema che c'era su un ponte, una struttura comunque.
Un ponte pericolante.
Esatto,
sì.
Un ponte pericolante con i binari sopra, ed era stato licenziato per danneggiamento di immagine all'azienda. Cioè, quindi questo è il tipo di paradigma che si usa per,
Il clima.
Esatto.
Questo è il clima dove si lavora, dove chi denuncia, dove chi, quei pochi, ce ne sono di RLS che fanno il loro lavoro, purtroppo rischiano conseguenze gravi, perché se vai a denunciare, quando vai a denunciare i fatti veri, è rischio addirittura. Noi di CMC ogni volta, noi abbiamo anche un apposito gruppo che si occupa di sicurezza negli scali, dove ognuno che segnala una cosa sullo scalo la manda a noi, noi la pubblichiamo per far vedere a tutti, per dire che ne so, magari lì a Livorno il camminatoio non è illuminato, non si vede bene, per dire a tutti state attenti. Però quelle segnalazioni vengono fatte anche all'azienda. Io al lavoratore dico di stare attento, ma l'azienda deve operare. L'azienda RFI o Fiteresto non si può limitare a prendere la segnalazione. Perché poi dopo, quando succedono le cose, non è un incidente. Non è un incidente, non esiste l'incidente. Queste sono stragi, non sono incidenti. Oggi sentivo pure là l'audizione del Senato che si preoccupavano degli orari dei lavori dei lavoratori, giustamente, perché invece di due notti ne facevano sette di notti. E quindi non puoi garantire la sicurezza. Però sono gli stessi sindacati che permettono ai macchinisti di lavorare fino a 13 ore al giorno. Sono gli stessi sindacati che impediscono ai macchinisti di dormire perché devono lavorare, che non li fanno più mangiare. Anche questa è sicurezza. Dove sono questi sindacati? Ecco, io questa ipocrisia di questa gente che poi va alle audizioni in Senato al post incidente, e io mi chiedo dove erano prima. Dove erano nel 2020 con l'incidente a Lodi? Dove erano a Orbassano quando il nostro collega è stato schiacciato in mezzo ai respingenti? E cosa hanno fatto oltre le 4 ore di sciopero? Addirittura a Orbassano fecero 1 ora di sciopero, perché era uno solo il collega. Andiamo proprio al numero di morti qua, io non lo so come funziona, andiamo al numero di morti, perché il collega Orbassano fece 1 ora di sciopero, scandalosa proprio. E non hanno fatto più niente, non è cambiata nessuna procedura. Non è cambiato nulla. Oggi l'attenzione è maggiore perché sono 5 morti, l'opinione pubblica è un po' più attenta, però stiamo alla ricerca del colpevole da puntare il dito, invece di cambiare un sistema che è del tutto sbagliato. Perché se continuiamo a delegare sul costo della sicurezza, i risultati sono questi, non possono essere diversi.
Certo.
La colpa non può essere dei lavoratori che vanno là prima dell'interruzione perché devono fare prima, perché hanno poco tempo. La colpa non può essere loro.
No, infatti, volevo un po' ritornare su quello che avevi detto rispetto alla privatizzazione. Infatti alla fine degli anni 90 venne separata la gestione infrastruttura trasporto, e questo è chiaro che col passaggio da un'impresa centralizzata a più gestori il flusso delle comunicazioni si è complicato, quindi è proprio questo il gap. E man mano che passano gli anni, li hai citato anche tu,
il
la vendita
sempre di più,
esatto, si allontana sempre di più, e questo chi ne paga le conseguenze? I lavoratori, in questa strage, in questa guerra diretta nei confronti dei lavoratori. Quindi il problema è, il tema è questo: ritornare alla centralizzazione, non per fare dei passi indietro. Beh, noi siamo anticapitalisti, questo è chiaro, però è un dato di fatto, no, che questo sistema non funziona.
Questo sistema va a rotoli, perché questo è un sistema dove tutti erano contenti, adesso arriva il privato e va tutto bene. È una sciocchezza che dobbiamo eliminare dalla nostra testa. Non è vero. La ferrovia andava bene quando era Ferrovie dello Stato, quando tutti i lavori li faceva un ferroviere, perché un ferroviere che va sui binari è diverso da un lavoratore che fino al giorno prima faceva un'altra cosa e va sui binari, ma non per dire che quel lavoratore non è bravo, perché purtroppo in alcuni lavori ha bisogno di qualifiche importanti, per dirla tutta. Allora, un macchinista non starebbe mai sui binari di corretto tracciato senza avere in mano una carta, un qualcosa di scritto da un DM o da un DCO. Un lavoratore che non conosce la linea, che non conosce la ferrovia, che non conosce la normativa, magari sui binari ci sta se glielo dice il capo. Ecco, quella è la differenza.
Eh già.
Allora noi, se continuiamo in questo modo, la privatizzazione ha distrutto la ferrovia, poi c'è la privatizzazione all'interno della privatizzazione, perché dopo aver spacchettato i vari pacchetti, cargo, regionale, alta velocità, RFI che gestisce le infrastrutture a modo suo, e chi dovrebbe controllare RFI, diciamo che va un po' troppo a braccetto con RFI, e succede questi corticircuiti. Poi all'interno spacchettano ancora, perché cargo poi abbiamo diviso ancora in 3.000 società, dove si fa gara a chi ha il contratto, scusate della parola, più di merda, e allora chi lavora più ore. E quando poi, quindi mo, se vogliamo aspettare aspettare il prossimo incidente per dire: ah, però c'era il macchinista che lavorava 13 ore, ve lo dico già oggi, il macchinista alla cargo lavora 13 ore, quindi sapete tutto, il macchinista lavora 13 ore alla cargo. Quando succederanno, non venite a dire: ah, però il macchinista lavorava 13 ore, no, lo sapete già, come lo sanno quelli che oggi sono andati in audizione al Senato a parlarne, che erano i nostri sindacalisti che firmano i nostri contratti, lo sanno benissimo quanto loro lavora un macchinista e lo sanno benissimo anche come lavorano gli appaltatori sui binari e cosa fanno. Oggi stanno tutti con la testa nella sabbia e tutti a parlare di cose tecniche che sono del tutto fuori luogo. Poi la magistratura accerterà di chi sono le colpe, ma la ferrovia, lo Stato, la RFI, Anspisa oggi si devono muovere, non devono aspettare la magistratura, perché questo è un problema di sistema.
Certo.
Che noi denunciamo da tanto, noi come CMC, e stiamo continuando, perché la lotta sugli orari di lavoro passa dalla sicurezza. La sicurezza e gli orari di lavoro vanno a braccetto. Quando tu togli le condizioni di lavoro, togli i diritti ai lavoratori, non gli stai dando sicurezza. Se poi quel lavoratore fa un lavoro talmente delicato che è quello di sistemare binari, dove la mattina dopo passeranno i nostri figli, le nostre mogli, i nostri cari su quei binari, ecco, io direi di starci un pelino più attenti. L'opinione pubblica, invece di festeggiare quando il ministro toglie lo sciopero dei ferrovieri, sarebbe ora che si va a leggere perché i ferrovieri scioperano, invece di festeggiare perché si possono fare il weekend tranquilli. Ecco, questo era il mio punto di vista da lavoratore.
Ecco Luca, andando verso i saluti, a questo punto ci puoi dare un aggiornamento su invece le vostre lotte, così chiudiamo, insomma, facciamo
allora, andando verso i saluti, come sempre ti ringraziamo per lo spazio che ci dai. Andando verso i saluti, il 14 settembre c'è una riunione, c'è l'Assemblea Nazionale di tutto il personale di mobile, perché abbiamo chiuso il nostro questionario con 2727 adesioni e si ritorna in assemblea per prendere le decisioni su come portare le nostre vertenze avanti. E quindi continua la lotta dei macchinisti che chiedono orari di lavoro umani. Oggi abbiamo orari di lavoro da medioevo. Per quanto riguarda CMC c'è sempre il nostro gruppo sicurezza sugli scali, dove tutti possono mandare le segnalazioni, basta scrivere a CMC sicurezza degli scali @gmail.com oppure andare sui nostri canali, sempre CMC Ferrovia, ci trovate su Telegram, Facebook e Instagram. Grazie ancora a tutti voi.
Grazie Luca, ci sentiamo presto con il collegamento macchinisti cargo. Ciao, a presto.
Grazie mille, ciao.